Oggi è festa di Maria Immacolata, leggiamo questo Vangelo, tratto dal Vangelo di Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, perché io non conosco uomo?» E le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. Questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Prima di entrare nelle parole, nei gesti della celebrazione del battesimo, qualche spunto di riflessione. Per come ci conosciamo, voi, se non sapete, intuite perlomeno che dentro la mia umanità, una volta appunto ho detto, mi scuso la ripetizione, che da un certo punto della vita in particolare ho sentito di avere un cuore troppo piccolo per accogliere tutte le situazioni della vita, quelle più belle, positive, quelle più difficili, drammatiche, estreme. Ora io sono abitato da tante storie, anche dalle vostre storie, di voi che siete qui oggi, perché l'incontro con voi, diverso, perché siete diverse voi, persone con le vostre storie diverse, chiaramente per me significa coinvolgimento. Non è un incontro da funzionario della religione, linguaggio che usa e ha usato spesso in questi mesi anche Francesco, Papa, Vescovo di Roma, Papa, non funzionari della religione. Quindi non siamo qui come una rappresentazione religiosa, che sarebbe sconveniente. Siamo dentro un coinvolgimento del cuore, della coscienza, della nostra umanità, di tutto noi stessi, poi ciascuno col suo percorso, il suo itinerario, certamente. Però ecco, sono sempre interrogato e mi interrogo ancora, procedendo nella vita, ecco, la fede. Per noi cosa significa la fede? Come viviamo questa dimensione? Come la cerchiamo? E poi come partecipiamo anche a eventi come quello di oggi, perché non si consumino in una ritualità fine a se stessa, ma diventino una vibrazione dell'anima? Ecco, allora questo Vangelo, per qualche spunto, come si può riuscire a collegarlo con la celebrazione del battesimo? Come? Con che percezioni interiori e poi con che attualizzazioni dentro al percorso della nostra vita? Per come io percepisco, quindi in modo parziale, dico umilmente, ma sempre anche con passione. Questa dell'Annunciazione, fra l'altro, è stato un evento che i Vangeli raccontano e che è stato poi motivo di espressioni artistiche in tutti i secoli, di tutti i tipi, poetiche, pittoriche soprattutto, no? Ma cosa significa che l'angelo? L'angelo, potremmo dire, dentro al discorso della concretezza e del mistero, ci rappresenta come un riferimento al mondo misterioso, vero ma misterioso, di Dio. Poi ognuno può interpretarlo con sfumature e accentuazioni diverse. E c'è questa annunciazione a chi? A chi? E dove? Per me questo, come dico adesso, è già un messaggio di una provocazione di quelle di cui abbiamo bisogno, salutare. Nazareth era un villaggio sconosciuto della Palestina, nella geografia dell'impero e dei potenti non era nulla, Nazareth. Si dirà poi in un passaggio del Vangelo: cosa mai può venire fuori di buono da Nazareth? E Maria era una ragazzina, giovane, insignificante, insignificante, dentro una casa povera, umile, e dice che c'è questa annunciazione a lei, Maria, e che l'angelo, presentandosi, le dice che il Signore ha posto gli occhi su di lei. Primo messaggio per me dirompente, cioè che Dio guarda agli umili, ai poveri, a coloro che stanno ai margini, non ai potenti, ai prepotenti che pretendono di avere Dio dalla loro parte per continuare a essere prepotenti, ricchi, arroganti, a umiliare gli altri. Dio si fa presente a Maria, che rappresenta gli umili, i poveri del mondo, per dire che Dio cammina con loro e dà forza e coraggio perché diventino protagonisti della loro vita, non più vittime, ma protagonisti. Non più nella categoria degli scartati, altra parola che spesso usa Francesco, Papa, degli esuberi, degli scartati, ma persone importanti. Già questo è un messaggio straordinario, una discontinuità. Nazareth è una povera casa dove abita Maria. Gli uomini della religione del Tempio stanno da un'altra parte, i potenti e i prepotenti stanno da un'altra parte. Non sanno neanche né di Nazareth, né di Maria, né di quella povera casa. E c'è una sorpresa, io pensando, dicevo anche rivolgendomi a voi, un'annunciazione: aspetterai un figlio. E voi quando avete aspettato questa bambina, questo bambino che oggi è qui? Quando le mamme hanno detto: sai che aspetto un figlio? Un'annunciazione, aspetto un figlio. Ma sul serio, papà, dice, è vero? Sorpresa, un'annunciazione, un annuncio, si aspetta un figlio in casa, una novità che mette in moto tutto, tutto e tutti, no? Ecco. E anche noi, dentro a questa riflessione di accostamento a Maria di Nazareth, anche noi però siamo creature con le nostre possibilità di bene ma anche di male. Ecco, noi siamo in grado di esprimere il bene ma anche le chiusure, gli egoismi. Però quando un uomo e una donna vivono la sorpresa dell'attesa di un figlio, c'è una sorpresa che riporta a dire: ma come abbiamo anche detto insieme, ma noi davvero siamo capaci di un'altra vita, di creare un'altra vita? Ma questo, a pensarci profondamente, fa come un tremore. Noi siamo capaci di tanto, ma forse siamo per questo rimandati a qualcuno che, come il principio della vita, a pensare che se noi ci vogliamo bene e ci esprimiamo nella procreazione di un figlio, c'è un amore più grande di noi, di cui noi facciamo parte. E l'altro passaggio, perché poi Maria resta stupita, ma resta più stupita ancora quando dice del figlio, e dice: ma io sono fidanzata con Giuseppe, ma non viviamo ancora insieme, cosa stai dicendomi? Non capisco. E c'è questa frase che io sento sempre come, per me, come una grande provocazione quotidiana, che l'angelo usa un linguaggio che si esprime così, di fronte alle perplessità, agli interrogativi di Maria, che dice: No, non mi pare possibile questo, dice. Nulla, dice l'angelo, il messaggero misterioso di Dio, nulla è impossibile a Dio. Ora, dentro la nostra vita, io credo tutti noi, alle volte o più volte, abbiamo vissuto questa situazione. Cioè, di fronte a progetti, a sogni positivi, di prospettiva, dentro di noi, che pure sentivamo quel sogno come importante, poi con gli amici, con un gruppo di persone, ad esempio, e prima dentro la nostra famiglia, cioè, chissà se possiamo pensare a questo, sognare questo. E alle volte, magari scuotendo la testa, abbiamo detto, ma non è possibile, troppo grande, lì non ci arriviamo, troppo grande, impossibile questo. Ugualmente, quando abbiamo vissuto situazioni dolorose, dolori grandi, ad esempio la perdita di una persona cara, dolori che ci hanno ferito nell'anima, anche il dolore di partecipare a situazioni di ingiustizia, di fame, di povertà, di violenza, di situazioni disumane, diciamo no, è impossibile, non riusciamo questa volta a uscirne, è troppo grave quello che proviamo. E poi cosa è successo? Non sempre, qualcuno dirà, ma nell'uno e nell'altra situazione è successo che poco a poco, anche diremmo, poi qui è da capire ciascuno con la sua testimonianza, ma diciamo con l'affidamento a Dio, con il pianto, con la preghiera nel giorno e nella notte, con l'aiuto buono di qualche persona, buono, discreto, disinteressato, anche riscoprendo energie interiori che parevano magari soppite, siamo riusciti. E guardando indietro ci è sembrata un'impresa, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ora, vincere questa categoria dell'impossibile e uscire dal fatalismo, dalla resa preventiva, dalla rassegnazione e dire, ma noi possiamo, noi per questo ci dedichiamo, noi per questo ci impegniamo. E ultima frase, che secondo me nella traduzione, dicevamo che stamattina nell'Eucaristia delle 8, nella traduzione non rende, secondo me, in modo positivo, può favorire una sorta di visione religiosa di sudditanza, no, di sudditanza, di servilismo, per così dire. Quando Maria dice, ecco, la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, non è serva. Dio non vuole servo nessuno. Gesù lo dice, siete amici, siete liberi, la fede vera, profonda rende più libere le persone. Una certa religione invece ha anche provocato chiusure e sudditanze, ma non è la fede vera rende libere le persone, disponibili, aperte, no? E traducendo nel modo più, mi pare, idoneo, Maria non capendo tutto, solo parzialmente, però si rende disponibile a questo progetto e dice, ecco, mi dichiaro al servizio di questo progetto, sono al servizio, ci sto, ecco, sono al servizio di questo progetto, anche senza capire. Ora, voi tenendo i bambini in braccio, le bambine, i bambini in braccio, da quando sono nati avete detto, noi siamo al servizio di questi bambini, siamo genitori, papà e mamme. Al servizio di questi bambini dentro a un mondo che è quello in cui viviamo. Allora, guardando questi bambini, proprio nella contemplazione di cui meditavamo insieme, dentro questo mondo, diciamo ancora una volta, anche qui oggi, non sono domande retoriche, sono domande che cercano la risposta che noi riusciamo a esprimere, ma con la coerenza che ci è richiesta. Quale genitore, io ridico tante volte questo, perché tocca proprio la profondità dell'animo, quale genitore che siete voi oggi qui, guardando il vostro bambino, penserebbe che debba continuare un mondo in cui ogni 5 secondi muore, viene ucciso, meglio di un bambino, dalla fame, dalla sete, da mancanza di medicine? Quale genitore vorrebbe? Nessuno. Sarebbe un genitore disumano. Non sarebbe neanche un genitore. Ma dice uno, è impossibile vincere questo. No, noi dobbiamo dare il nostro contributo perché sia possibile. E quale genitore pensando alla Siria, dato che qui abbiamo anche una famiglia della Siria, ma anche ospiti che vengono dall'Afghanistan, da altri luoghi di guerra. Quale genitore, guardando il suo bambino o la sua bambina, direbbe, alzando le spalle, a me non interessa che ci siano armi, guerre, quando i bambini sono i primi a subire queste situazioni? Nessun genitore degno di questo nome direbbe questo. E uno dice, ma è impossibile, la guerra è sempre stata. No, no, non è un linguaggio questo che esprime una fede. Uno dice, farò il possibile per comunicare la non violenza attiva, la costruzione della pace, perché anche mio figlio insieme agli altri cresca in un mondo dove la violenza diminuisce poco a poco. Ecco, il 25 novembre c'è stata la giornata, dato che parliamo di Maria, donna dei nostri giorni, per impegnarci a fronteggiare la violenza sulle donne, no? Finisce l'anno e ci sono, ecco, nel registro dei morti, delle morti, 128 donne uccise nel nostro paese. Quanta violenza c'è? Noi vogliamo costruire un mondo senza violenza. E quale genitore ancora, in un mondo in cui già anche nelle nostre città, nei nostri paesi, ci sono bambini che provengono da paesi più diversi, che esprimono le fedi religiose più diverse con i loro genitori, le preghiere della Bibbia, del Corano, ma anche di altri itinerari religiosi, sarebbe d'accordo con una società di pregiudizi, di esclusioni, di razzismo? Nessun genitore, che genitore, penserebbe questo. E allora però dobbiamo esprimere nella nostra vita, il nostro impegno. Quando questi bambini e bambine vostre andranno nella scuola dell'infanzia, si troveranno in mezzo a bambini, ecco, che provengono da tutte le parti del mondo, meglio i genitori, perché loro tantissimi sono nati qui in Italia, anche se c'è l'ostinazione a non ritenerli cittadini italiani. E quale genitore vorrebbe ancora che i bambini crescessero in un mondo in cui la madre terra viene violentata, cementificata, distrutta, e non invece di poter, quando i bambini potranno camminare e correre in un prato, correre dentro una relazione di francescano insegnamento, cantico delle creature, correre nel prato e sentire una relazione di armonia, di bellezza con i fiori, gli uccelli, le nuvole, tutto quello che c'è nel creato. Quale genitore non vorrebbe? Tutti vorrebbero questo. Tutti vorrebbero questo. E ultimo, quale genitore non vorrebbe che suo figlio crescesse, sua figlia crescesse con l'animo sensibile? Però l'animo sensibile è da coltivare. Proprio il Dalai Lama, con cui abbiamo parlato qui, diceva di questa amorevole compassione, e il Vangelo dice le stesse parole, dice compassione, comunicata da piccoli, un cuore buono che si percepisce dai genitori, da chi sta vicino ai bambini quando crescono, per cui quando è entrata questa sensibilità, uno crescendo può poi comunicarla agli altri. Chi non vorrebbe questo e vorrebbe invece un mondo in cui prevale il materialismo, solo questo legame ossessivo agli oggetti, ai consumi, e non invece a una spiritualità profonda, alla cultura, all'arte, alla poesia, alle dimensioni dell'animo che rendono una persona umana, profondamente umana? Dice, noi vorremmo così. Sottoscriviamo questo, tutti noi. Lo sottoscriviamo? Sì, ecco. Allora dice, ma il battesimo? Dentro il battesimo io sento tutte queste dimensioni. È un sacramento, si dice, sì, che vorrebbe dire che Dio è presente, ma anche qui, ecco, diciamo, ma è impossibile, noi non lo vediamo, non lo sentiamo, uno si apre a questa possibilità. Dio è presente e noi siamo con il Signore, con Lui, per esprimere la nostra disponibilità, il nostro impegno. Ecco, sorpresa, stupore per i bambini, grande impegno, grande responsabilità nell'averli accolti e nell'accompagnarli nella vita.